Buongiorno amico, certamente è un privilegio essere di nuovo qui al Tabernacolo stamattina. Certamente, mentre continuiamo a viaggiare attraverso diverse parti del mondo e così via, a volte ci si chiede se si ritornerà mai, ma nel vedere i rischi e pericoli e cose che sono davanti. Ma come ha appena detto il fratello Neville, il Signore si prenderà cura di noi, cioè impariamo a confidare in Lui per... E stamattina è un... Credo di avere un amore più profondo per il Signore Gesù di quanto io abbia mai avuto in tutta la mia vita. Dopo aver visto le diverse religioni del mondo e il loro operare, e ciò che credono e la loro teologia e così via, e poi si arriva a realizzare che noi, come cristiani, abbiamo il vero e vivente Dio. Tutte le altre religioni sembrano proprio svanire nel nulla quando il cristianesimo viene portato al punto. Ora, non ho voce troppo alta nel parlare. Se qualcuno vuole avvicinarsi solo un poco, ebbene, siete più che benvenuti a farvi avanti mentre aspettiamo. Voglio solo dare il reso conto della riunione oltreoceano, solo brevemente, e in modo che avrete una concezione di ciò che il Signore ha fatto oltreoceano. Perché siete parte del gruppo che mi ha mandato e avete pregato per me mentre ero là, quindi avete diritto di sapere cosa ha fatto il Signore. C'è stata una grande e meravigliosa riunione che abbiamo avuto. Loro in portoghese, Lisbona, portoghese, abbiamo avuto una delle riunioni migliori che ho avuto in molto tempo, facendo visita proprio come abbiamo fatto, e strettamente al 100% una nazione cattolica, il portoghese, che viene dalla Spagna, e gli spagnoli erano cattolici e si sono trasferiti, e tutto il portoghese è cattolico. Ma proprio in mezzo a tutto ciò, il Signore ha riversato il suo spirito sulle congregazioni e abbiamo avuto tali riunioni e miracoli, e molte, molte migliaia. Ora, se ci sono persone cattoliche qui, non sto cercando di dire che le persone sono state convertite al cristianesimo dal cattolicesimo, perché è un rappresentante del cristianesimo. Ma loro, persone che proprio di solito andavano nella Chiesa Cattolica e non veri cristiani devoti, l'abbiamo anche nei protestanti, loro dicono solo, ebbene, sono un cattolico perché mia nonna era una cattolica e quello è, loro non lo considerano. Ma queste persone così sono state guidate al Signore Gesù Cristo a migliaia nella riunione in portoghese. Poi da là siamo andati a Roma e proprio, ebbene, visito le grandi catacombe dove adoravano i cristiani all'inizio, le prime epoche, e abbiamo avuto un'esperienza così meravigliosa nello scendere, specialmente nella catacomba di Sant'Angelo. E certamente le nostre guide erano rigorosamente cattoliche, ma cercavano di dire che erano cattolici, ma tutte le iscrizioni ed ogni cosa mostrava che era diverso. Non lo era, vedete? E poi da là siamo andati nella città del Vaticano, e nella città del Vaticano ho avuto un tempo meraviglioso e abbiamo tenuto un servizio di guarigione proprio là, all'ombra della cattedrale di San Pietro, una grande riunione. E letteralmente proprio tutti quelli che potevano riunirsi, dove dovevamo farlo in segreto e far solo sapere alle persone dove eravamo. E migliaia uscirono e accettarono il Signore Gesù Cristo ed egli operò miracoli e segni e prodigi tra le persone alla città del Vaticano. Potreste immaginarlo? E potrei che ho incontrato molte delle grandi celebrità della nazione questa volta, perché il barone von Blomberg era con noi. Lui era il manager della riunione e ben conosciuto da tutti i monarchi e potentati e così via del mondo. A Lisbona, ebbene, abbiamo incontrato il governatore del Parlamento, ho cenato con loro, e a Roma tutti i dignitari là. E questo re Farouk, cosa mai fosse il suo nome dall'Egitto, che aveva appena sposato la signorina. Sapete, abbiamo compreso che erano di nuovo divorziati. E lui ha diritto di avere 4 mogli, quindi lui ne ha solo circa 1 o 2 ora. Ma lui sposò questa ragazza di scuola, e avete sentito la pubblicità nel giornale e così via, un bravo uomo a cui parlare, un grande individuo, lui era grande, così, lui era un bravo uomo. Poi abbiamo incontrato un paio di regine giù dell'Oriente e così via, e poi erano là a Roma, e sapendo che eravamo là vennero a trovarci, e abbiamo avuto un'udienza con il Papa, e saremmo potuti andare a parlargli, ma quando ho scoperto che bisognava baciare il suo anello e il suo alluce, ho detto no. Vedete, darò ad ogni uomo i suoi dovuti saluti, come reverendo, dottore, qualsiasi cosa sia, per rendergli onore, e mi toglierò il cappello per lui come gentiluomo, così via. Ma quando si arriva all'adorare, ce n'è solo uno, quello è il Signore Gesù Cristo, e non l'avrei fatto. Così disse che aveva chiesto al barone, così via, se poteva farmi andare là il martedì pomeriggio o qualcosa di simile. Disse, ora quando entrerai, disse, la prima cosa che farai, chinati davanti a lui, poi porgerai il suo anello e bacerai il suo anello, poi porgerai il suo piede con un alluce, così. Dissi, no, signore, lascia proprio perdere, non lo faremo. Così poi siamo andati al Cairo, Egitto e Atene, Grecia, proseguendo in diverse parti del paese, e poi siamo finiti a Bombay. E vi dico, non credo di poter venirne fuori in 10 anni, da ciò che ho visto a Bombay, per ciò che è avvenuto. Io, è stata la vista più patetica che abbia mai visto in vita mia da tutto il mondo. Questo è praticamente tutto tranne l'Estremo Oriente. Praticamente ho visitato tutti i paesi dell'Europa e dell'Asia e attraverso quella parte del paese, persino fino ai confini della Russia, ma non sono ancora mai stato in Giappone. E quello dovrà essere il prossimo sul programma, questo Australia, Nuova Zelanda e Giappone. La mia prossima tappa da dovero era Hong Kong, Cina. Eravamo proprio pressappoco dall'altra parte, molto più vicini, per venire negli Stati Uniti, venendo in questa direzione. Abbiamo proprio dovuto fermarci a Hong Kong, Tokyo, Formosa e Guam, Wake, Filippine. Poi qui, invece di quello, andiamo proprio attorno in quest'altra direzione per venire di nuovo. Ma là dentro non ci sono persone povere in America. Non mi importa dove sia e quanto deve vivere con difficoltà, non c'è mai nessuna persona povera in America. Se lo trovate in un vicolo mangiando da un bidone dell'immondizia, senza nessun vestito e tutto il resto, è un milionario. Non pensate mai che lui sia povero, perché non lo è. Dopo aver visitato l'India una volta, vedete la gente povera là. Ebbene vi dico, un duro, ho il cuore indurito, ho visto così tanto e ho dovuto attraversare così tanto. Molti di voi potrebbero non comprendere come, l'effetto che ha su un essere umano quando vedete così tante cose e dovete passare sopra la cima di ciò del continuo, così farvi sentire indifferenti. Dopo un po' entrate in quel tipo di atmosfera al punto che guardate le cose e non lo notate proprio, perché vi siete arrivati a quel punto. Come un dottore deve aprire incidendo un uomo, entrare dentro e togliere la sua appendicite. La prima volta che l'ha fatto, forse è svenuto qualcosa. Ma dopo un po' è arrivato al punto. Lui sa che deve essere fatto, quindi lui va proprio e lo fa. E se il paziente vivo muore, bene, lui ha fatto il meglio possibile. E un ministro diventa allo stesso modo quando siete specialmente un apostolo o cosa? Ebbene, un apostolo è un missionario. La parola apostolo significa uno inviato. E perché il missionario vuole essere chiamato un missionario invece che apostolo? Non lo so. L'ordine della Bibbia di ciò è apostolo. E quindi allora lui viene inviato. Lui non deve esattamente essere un ministro. Lui, apostolo, non deve essere un ministro. Lui deve essere solo uno che è inviato. Dio l'ha mandato a fare certe cose. E poi in quel luogo, vi dico, quando siamo andati in India e vedere quelle povere persone sdraiate sulle strade morenti di fame e piccole madri con i loro bambini, e supplicano per qualcosa, e loro stesse morenti per la fame, ma non lasciano morire il loro bambino, e solo per un piccolo penny, 25 centesimi o qualcosa, se possono ottenere quel tanto di pane ogni 3 giorni, possono farcela. Non hanno nessuna casa in cui andare. Proprio quando hanno sonno si sdraiano per strada. E loro, il vecchio maiale selvatico, forse non diventano più grandi di così, e i suoi fianchi uniti insieme dalla fame, girando attorno sulle persone, è una vecchia capra, e anch'essa quasi pronta a cadere a pezzi, camminando sulle persone, e puzzano. E oh, non avete mai visto una tale conglomerazione come in India? Certamente è stato praticamente sempre in quel modo. Non è niente di nuovo. Hanno appena ottenuto la loro indipendenza circa 6 anni fa, sulla bancarotta dall'Inghilterra, come sapete. E sono persone molto strane. Non ho mai visto un uomo in tutta l'India, dei milioni che ho potuto vedere, che avevano gambe in alto, sopra le loro cosce, quassù, grandi così. Tutte persone molto magre, ossute. E alla mia finestra spezzerebbe il cuore di un uomo, mentre mio figlio è seduto là dietro in ascolto, e lui si è seduto alla finestra e ha guardato mentre le persone erano sedute per strada. Quando scoprirono dove ero io, e lebbrosi senza mani, cose come piccoli mozziconi alzati per aria, supplicando per qualcosa da mangiare o qualsiasi cosa, e senza piedi e bianchi di lebbra, e oh, uno non potrebbe aiutare l'altro difficilmente, oh, è la vista più pietosa che abbiate mai visto. E ho detto ai missionari, ho detto, non posso proprio sopportarlo, ho dato ogni centesimo che avevo ed ogni cosa sulle strade, e io ho pensato, hanno proprio tanto diritto di mangiare quanto ne hanno la mia Sara, Rebecca, e non realizzate proprio quanto siete benedette persone. Ora è così, non lo comprendete, sapete, dovreste guardare e vedere da dove viene. Mai viene, e la gente americana è come un maiale sotto un albero di mele, sapete, lui tutto il giorno le mele lo colpiranno sulla testa e lui le mangerà e non alza mai lo sguardo per vedere da dove stanno arrivando. Ed ecco come siamo noi. Non pensiamo mai, intendo nel complesso, non intendo voi persone qui, siete cristiani, ma io intendo le persone nel complesso, come loro proprio, loro non comprendono quanto siano benedette e quanto stiano bene. La spazzatura di Jeffersonville sfamerebbe oggi un quarto dell'India. È così, e sarebbero felici di ottenerla, ogni cosa. Loro, vedete l'uomo nel bidone della spazzatura, dite, ebbene fratello Brown, che ne è di quel tizio? Non ci sono quasi vestiti e stracci, ma guardate, l'unica cosa che deve fare è chiedere alla carità e lo aiuterebbero. Quel tizio non ha alcuna carità là. Lui specialmente sta vivendo in una baracca da qualche parte dove, se piove, lui può entrare in un carro merci. amici. Lui non ha niente da fare. Dove lui cade, rimane proprio là. E li raccolgono. Quando muoiono e li cremano, li buttano in una grande fossa o in qualche posto simile, li tolgono dalle strade o cos'altro, lebbrosi e così via. Nessuno li vuole, nessun posto in cui andare, niente. Sono affamati, sono esseri umani proprio come siamo noi. E ti dico, fratello, io non potevo sopportarlo. Ho quasi avuto un esaurimento nervoso e sono stato a casa ora tutti questi giorni, fin da domenica scorsa, e non potevo uscire dalla stanza. Mia moglie là conosce la verità. Per circa 5 giorni mi ha quasi ucciso. Persino quando il nostro dottore mi ha misurato la pressione sanguigna, ha detto: uomo, faresti meglio a riposarti. Ha detto: i tuoi nervi sono così tesi che la tua pressione sanguigna si è abbassata molto e non metterà neanche. Innalzerà il tuo sangue così da farlo risalire. Io mi ha proprio quasi spezzato in due il vedere tali cose. E quello, e alcuni missionari hanno detto: fratello Branham, se questo ti ferisce, non andare mai all'interno perché è molto, molto peggio di questo. Bombay è la loro città più grande, è la città più bella che hanno, e dovreste vederla. Ed ora, per le religioni da quella parte, non ho mai visto tale cosa, così tante superstizioni. Persone totalmente cieche dal guardare il sole, adorare il sole, diventano proprio cieche guardando il sole. Là sono stato intrattenuto da, ebbene, le celebrità, è vero, dal signor Nehru e il presidente, il parlamento e tutti loro. Ho i loro biglietti altro proprio qui, nella mia tasca, i loro bigliettini e così via. Erano gentili, non potevano essere più gentili, vi trattano bene. Ma sono andato dal sindaco di Bombay nel suo ufficio. Il vostro pollaio sembra molto meglio, vedete, del meglio che avevano loro. E quindi non c'è niente da mangiare. E sulle strade è la visione più patetica che abbiate mai visto. Quando mandate i vostri pacchetti di assistenza, mandateli in India, sì signore. Ora non sono qui come un critico. Ho detto a mia moglie, scendendo, semmai c'è qualcosa da cui voglio allontanarmi, e chiedo a questa chiesa di pregare per me e di smetterla di criticare. Sono critico nel mio cuore, io non intendo essere in quel modo. Proprio appena ho raggiunto il suolo americano, prima di venire qui, ho visto la gente americana e ho iniziato a criticare proprio allora, quando ho guardato e visto una piccola madre anziana sul retro dell'aereo. Viaggiavamo in seconda classe, il modo veramente in cui i predicatori dovrebbero viaggiare. E sul retro dell'aereo, una piccola madre là dietro con dei piccoli bambini, e qui c'era il tizio seduto là facendo storie con questi bambini, perché loro eravamo stati... ero stato in volo 58 ore, ma loro, e c'erano stati circa 35 ore, i poveri piccoli, inquieti, e continuavano ad agitarsi. E poi vedere le donne americane alzarsi, vestite così immorali, persino il loro essere immorale, la loro fama, quelle donne, possono venire qui a insegnare a queste donne americane come vivere decentemente. E così... voi mai, per strada, non mi importa se è vostra moglie, non potete restare entro 6 pollici da lei. Vi porteranno dentro, vedete? È così. Non c'è sbaciucchiare, siamoreggiare, altro là sulle strade. E le loro donne non hanno mai guardato in volto un uomo quando gli parlano. Tengono la testa abbassata, così, e si allontanano. E loro non le lasciano così per strada e così via. E sono le morali. E scoprire un popolo morente di fame e pagani, com'era ciò, com'era quello, e vedere la parte bassa, degradata, della nostra nazione qui, mi rende critico. E io sono stato nell'hotel al Taj Mahal, immagino, Billy, come lo pronunci, Billy? Come tu, Billy Paul, come lo pronunci quello? Hotel Taj Mahal? Taj Mahal, sì, comunque. E là all'hotel, e Billy è un testimone. Entrarono 2 americani e quando andarono per strada, li abbiamo osservati mentre sono usciti, e sono usciti fra quelle povere persone là fuori, e un ragazzino corse da loro, ricevono qualche tipo di malattia, aveva circa 8 anni d'età. Il suo alluce era grande così, 2 di essi, restavano alzati circa così, e lui doveva tirare il suo piccolo piede così. Si avvicinò e chiese un penny, sapete, o qualcosa di simile, per prendergli qualcosa da mangiare. E quegli americani dissero, e girarono così e si allontanarono. Dissi, Dio sì misericordioso, temerari, e Nero e loro ci stavano parlando, dissero, vorremmo avere il modo di tutti voi, di come è la vostra democrazia e così via in quel modo, ma non vogliamo il vostro spirito. È così. Non vogliamo la sensazione sconsiderata altezzosa che avete tutti voi in America. Non la vogliamo. Vedete? Non si fanno problemi a dircelo comunque. Dissero, non la vogliamo. E ho detto, quella non è una vera rappresentazione del cristianesimo. Ho detto, quella è una forma di ipocrisia. Assolutamente. Ho detto, i cristiani non agiscono così. No, signore. Ho detto, non tutti in America agiscono così. Ho detto, abbiamo persone tanto umili e dolci quanto ne hanno ovunque nel mondo. Ma abbiamo alcune... Ho detto, per mio dispiacere, nel dirlo, ho detto, la maggior parte di loro e la maggioranza è di quel tipo altezzoso, sconsiderato, orgoglioso, così. E venire qui mi rende critico, vedete, e non voglio essere in quel modo. E ho scoperto dopo così tanto, aver visto così tanto ed ogni cosa simile che fratello e sorella, miei vecchi amici qui dal tabernacolo, siano benedetti i vostri cuori. Non comprendete cos'ho attraversato. I miei giorni del cibarvi ad ogni cosa e cercando di fare il meglio che possa per rispondere davanti a Dio un giorno. Ma oh, quindi se mi vedete agire male, non condannatemi. Siate solo dispiaciuti per me e cercate di correggermi, vedete? Perché io non intendo essere in quel modo, ma si deve proprio attraversare così tanto. Non comprendete? E dovete passare sopra così tanto. Potrei dirvi cose stamattina che non mi sarebbe lecito dirvi stamattina. Comprendereste perché sono stato lassù 5 giorni, a casa, e non ho potuto muovermi. È così, non lo comprendete. Come? Cos'è successo da quando un piccolo predicatore innocente è stato qui al pulpito? Cosa ha attraversato quel cuore, tagliato, e battuto e tirato attraverso? Solo Dio sa. Non lo dico neanche alle persone, neanche alla mia stessa moglie. Lo tengo proprio fra Dio e me e avanzo al meglio possibile. Ma comprendete che un essere umano, la sua mente può sopportare solo fino a un certo punto. E poi cede, vedete? E ciò che mi ha trattenuto, non lo so, è stato proprio Dio soltanto che l'ha fatto. Ora, c'è ogni tipo di religione in India, ogni cosa ha una religione, ogni cosa ha la sua via. Sono stato intrattenuto dallo storico, mai prima le religioni dell'India si sono mai riunite insieme per intrattenere un cristiano. Ma 2 settimane fa, giovedì scorso, sono stato intrattenuto dalle religioni dell'India. E molti di loro adorano mosche e adorano bestiame e adorano ogni cosa. Ed erano là i gianiti, eravamo seduti insieme nel loro tempio dove i loro sacerdoti, quella religione fu formata ancora prima che il cristianesimo nascesse, 3 o 4 mila anni fa. Hanno un monastero, hanno monaci, lo stesso genere del cattolicesimo. Si strappano le barbe con le mani e i capelli dal loro capo così, con le loro mani. Poi iniziano a tornare indietro. Non potete tagliarla. E sono così, in ogni modo, al punto che loro prendono una scopa e un piccolo moccio. Siedono là, i monaci, fanno questi piccoli mocci. E vanno davanti, così, per essere certi che non camminate su una formica o qualcosa. La uccidete. Se lo faceste, sarebbe un peccato mortale, non sareste perdonati. Portano una cosa bianca sulla bocca e attorno alle orecchie dove... Se respirano, gli capita di inalare un moscerino, non gli sarebbe mai perdonato. Vedete, ciò ucciderebbe qualcosa. E oh mai, come potrebbero mai accettare il sacrificio del sangue del Signore Gesù Cristo? Hanno sentito di Lui, ma non lo credono. Sanno di Gesù, i missionari lo portano. Lui disse, oh sì, ma voi siete tutti confusi. Disse, voi pensate a quell'uomo Gesù, se egli era un uomo santo, ha lasciato che uomini crudeli lo crocifiggessero? Assurdità, disse, egli salì su un cavallo e cavalcò in cielo. Ecco dove andò. E i Sikh portano un turbante. Qui hanno un coltello e ogni volta che trovano un cristiano con la schiena girata, lo uccidono. Vedete, perché quando lui arriva in cielo, anche il cristiano andrà in cielo. Ma quando arriva in cielo, lui sarà il cristiano, lui sarà il servitore del Gianita, vedete? Così lui avrà molti servitori, se può sbarazzarsi di molti di loro qui, sulla terra, vedete? E così se lui vi uccide, siete semplicemente uccisi. Ecco tutto. E dietro, nel loro turbante, potete dire, hanno un piccolo pettine piantato qui e un coltello piantato là, sul lato. E vogliono solo che giriate la schiena. È tutto ciò che vogliono fare. E quindi, proprio ogni cosa, le religioni del mondo. E rivolgendomi a loro quella sera, la prima sera della riunione, quando non c'eramo d'affatto di stimare le persone che erano là, non c'era posto in cui si potevano mettere. Nel monsone, che erano le piogge, iniziarono e le persone poste là fuori e proprio impotenti e, oh, casi così pietosi. E avvenne che la prima donna si avvicinò con ogni cosa che potevano far salire. Era un ragazzino che era un, credo fosse un indù. Non lo era, Paul? E lui non poteva, il piccolo sordo e muto, ed era nato sordo e muto. E dissi, ora qui c'è il primo caso, un ragazzino, qui. Dissi, ora ognuno di voi, uno, i geniti, cercheranno di farli essere musulmani, e gli altri, loro cercano di farvi diverse cose, e il vostro Ayal X, e tutti leggono le loro Bibbie che hanno, non questa Bibbia, hanno la Bibbia Corano, lo sapete, così hanno, quello è fra i musulmani, e loro hanno diversi fondatori. Ora ci sono alcuni di loro là che credono che un uomo è Dio, lui stesso, che ogni uomo è un Dio, e meglio sei, migliore il Dio che sei. È orribile vedere cosa fanno. E là dissi, ora guardate, gentiluomini, non potevo chiamarli fratelli, mi sono proprio rivolto a loro come gentiluomini delle religioni del mondo, vedete? E dissi, ora voglio chiedervi qualcosa, là siamo tutti qui oggi, o stasera piuttosto, e tutte queste cose differenti, e voi adorate bestiame, e adorate ogni cosa. E dissi, è tutto, se mi scuserete, superstizione. Tutti loro potevano comprendere l'inglese, non potevano rispondere, ma l'Inghilterra li ha controllati così a lungo. Dissi, siete qui e siamo ognuno, state rappresentando diverse religioni. Dissi, e andate, fate proseliti, prendete un Sikh, lo rendete un gianista, e prendete un musulmano per renderlo un Buddha, e così via. In quel modo, dissi, è solo un cambiamento di pensiero. Ecco tutto. Disse, abbiamo qualcosa di simile in America, non siamo immuni a queste cose, dissi, ma tutti crediamo in un Dio. Dissi, allora abbiamo metodista e battista e presbiteriano e fanno proseliti uno fra gli altri per entrare nell'organizzazione. Ma tutti voi fate proseliti da un Dio all'altro, vedete? Ma dissi, ora qual è? Tutte quante sono superstizioni. Dissi, la stessa creatura, la mosca che adorate, la mucca che adorate, il cavallo cosa mai possa essere. Dio Onnipotente ha creato quell'essere, vedete? E dissi, state adorando la creazione invece del creatore. Vedete, per me, dissi, in tutto ciò, ora, non c'è nessuno di loro, e alcuni di loro con idoli e così via, dissi, non c'è nessuno di loro che possa aiutarvi, non c'è nessuno di loro che possa rispondere. Sono tutti muti e nessuno di loro risponde, nessuno di loro può entrare in azione. Ma c'è solo un vero e vivente Dio, e Gesù Cristo è suo figlio. E dissi, ora ecco chi sono qui a rappresentare. Dissi, ora come Elia il profeta portò tutti i profeti di Baal e così via al monte Carmelo per dimostrare, dire chi è Dio. Dissi, ora c'è solo una cosa da fare, e quindi se i vostri dei sono giusti, Allora lasciate che lasci il mio e serva i vostri. Ora qui c'è un ragazzo sordo e muto. Quale dei vostri dei può sanarlo? Dagli il suo udito e parola. Ecco cosa voglio sapere, vedete? Quale può ripristinare la parola di questo ragazzo? E tutti tacevano. Dissi ora il cristianesimo vi è stato presentato nella forma di dottrina e in opuscoli e nella Bibbia. La qualcosa io la supporto al 100%. Dio aiuti quei missionari che vanno là per vivere là. Sì, signore. Ma, dissi, non vi è stato rappresentato pienamente. Vedete? Dissi, vi è stato rappresentato in parola soltanto. Ma il Dio che ha scritto quella parola che avete già posto nel vostro cuore, ora è arrivato al punto in cui egli farà vivere la parola. Vedete, dimostrerà se stesso nella parola. Ora dissi, qui c'è il ragazzo, lui è sordo e muto, non può parlare o sentire né niente. È nato in quel modo e lo Spirito Santo là e rivela i peccati, le cose, le persone. E loro proprio quasi svenivano quando lo vedevano, sapete. E tutti loro fanno così tanto rumore. Non potreste comprendere perché avevano proprio la milizia ad osservarli, sapete. Ed erano proprio su e giù, oh my. Dissero che persone da tutta l'India erano là, quindi voi non potreste dire cosa c'era, vedete? Quanti ne altro, non potreste comprenderlo. Quindi poi, questo ragazzino, quando lo portai lassù e dissi, ora, Padre Celeste, tu sai che sono qui solo come questi altri uomini qui. Sarei nella loro condizione, peggio, se non fosse per la tua grazia. Vedi, tu mi hai salvato. Ed io, questo è tutto ordinato da te, non per me stesso. Ora, tu sai che non ho mai detto di poter fare una cosa. Sei tu, Signore. Ma proprio qui, mentre le religioni e superstizioni di questo mondo, come fu ai giorni di Elia il profeta, come fu ai giorni di Gesù, tuo figlio, così è di nuovo ora. Dissi che si possa sapere, Signore Dio, ancora una volta che tu sei l'unico vero e vivente Dio, e colui che ha creato l'umanità e può far parlare il muto o udire il sordo. Dissi, ti chiedo nel nome di tuo figlio, secondo la sua parola, disse di chiederti qualsiasi cosa come credente cristiano. Chiedere qualsiasi cosa nel suo nome al Padre sarebbe stato dato. Disse, ora io credo alla sua parola e chiedo che lo spirito muto e sordo lasci il bambino. Così. E battei le mani, così. E lui si girò e guardò attorno. Lui si teneva le orecchie in alto, così. Ed era là. Poteva parlare o sentire bene quanto chiunque nell'uditorio, così. Ebbene, quello ha dato il via. Il successivo. Allora, non potevate, dovettero portarmi fuori. Non c'è modo. E loro proprio mi tolsero le scarpe, quasi tolsero i vestiti. L'esercito non poteva trattenerli. La milizia, le guardie, non potevano trattenerli. Correvano proprio, spezzavano quella fila di guardie, così. Ti adorerebbero, vedete, se potessero. Non comprendono. Non importa quanto cercate di farglielo capire, non lo capiscono. Il prossimo era un uomo. La sera seguente era un uomo che era stato cieco, circa 20 o 30 anni. Un adoratore del sole, osservando il sole finché i suoi occhi si erano spenti. Era così, guardando dritto al sole, finché diventò totalmente cieco. Non aveva visto per 20 o 30 anni. Capitò che lui fosse il seguente, si fece strada attraverso per salire là, la sera seguente. Dissi, ora, qual è stato ieri sera? Dopo aver finito, non si poteva quasi sentire, capite? Erano proprio ovunque, ogni religione e altro. Dissi, quanti di voi ora vogliono accettare il Signore Gesù Cristo? Vedete, ed ogni cosa che si poteva vedere, accettò il Signore Gesù Cristo come personale, salvatore, ovunque. E certamente non potevate, dove potevo vedere, non potevo vedere molto. Noi non potevamo tenerlo all'aria aperta. Le piogge si riversavano e cose simili. E proprio persone là. E non si potevano raggiungere. Era la vista più pietosa che voi abbiate mai visto. E loro venivano ancora lungo le strade. chiede altro, tirando una vecchia capra al seguito, sapete, o qualcos'altro di simile, cercando di arrivare alle riunioni. E poi la sera, quando l'uomo cieco dissi: ora, quale dei vostri dei può dargli la sua vista? Dissi: ecco uno dei vostri adoratori del sole, sebbene la superstizione ha accecato i suoi occhi guardando al sole. Dissi: lui adora il sole perché sa che è un essere creato, che è stato creato. È stato creato, una creatura che è stata creata, qualcosa. Ma dissi: lo stesso creatore che ha creato il sole creò gli occhi in quest'uomo, vedete, lo stesso. E dissi: ora, se egli vorrà, Dio gli darà la sua vista. Prima di chiedervi altro, quanti di voi accetteranno il Signore Gesù Cristo come il Figlio di Dio, il Crocifisso? Non potevano comprendere come quell'uomo santo potesse mai, poiché diciamo il cristiano, dice, sarebbe morto. Dissi: il motivo per cui egli ha dovuto morire è stato per togliere i nostri peccati. Dissi: egli non era una terza persona o seconda persona, egli era la stessa persona, fatto carne, per poter togliere il nostro peccato. Dissi: egli dovette venire a fare. E diedi loro la breve storia che ho predicato qui la sera prima di partire, dell'ape, sapete, come punge, poi lascia il suo pungiglione, sapete, e non può più pungere. E doveva essere carne umana perché l'ape della morte pungesse, perché la morte non è nell'anima, la morte è nello spirito, nella carne. Quindi Dio doveva diventare carne per poter togliere il pungiglione dalla morte. E quindi poi, quando devono vederlo, sapete, perché ci sono molti insetti in India ed erano, dissi: ora guardate, Dio può, lo stesso creatore, quest'uomo nella sua superstizione, guardando il sole, cercando di trovare misericordia per la sua anima, perché sa che da qui deve andare da qualche parte quando muore. Dissi: sebbene là i suoi occhi si sono spenti e ha fatto questo tramite ignoranza, ma lo stesso creatore che ha fatto il sole, che lui ha guardato, può far tornare la vista nei suoi occhi. Dissi: sarai disposto, Signore, ad accettare il Signore Gesù Cristo come tuo Salvatore e abbandonerai tutti gli idoli e tutto il resto e servirai Lui finché vivrai? Se lo farai, alza la mano. E il povero vecchio individuo alzò la sua mano tremante. Ogni cosa là, indossa appena un pezzo di panno attorno, sapete? E lui alzò le mani che l'avrebbe fatto. E non si siedono mai quando sono in chiesa, mai, non hanno sede o altro, si sdraiano semplicemente, o si siedono o cadono, o si ammucchiano uno sull'altro, tutto ciò che possono. Potete immaginare cosa sarebbe, proprio finché potete vedere, sapete? Le persone sono così. E così pregai il buon Signore di dargli la sua vista. E là, per grazia di Dio, quell'uomo completamente cieco, le lacrime iniziarono a scorrere sul suo vecchio volto rugoso e la barba, sapete, barba bianca, scendeva così. E iniziò a gridare qualcosa nella sua lingua e tutti iniziarono a gridare. E lui andò camminando dall'altra parte accarezzando tutti, così. Poteva vedere un uomo che era stato cieco. Ora il fratello Cox e loro, penso, lui è seduto sul retro. Lui può mostrarvi lettere di conferma di queste cose che sono arrivate dall'India e servirebbe proprio molto, molto, molto. Ma nel modo in cui l'abbiamo tenuto io non potevo stare e non vedo come ho potuto avere 5 sede. Se non fosse stato per il mio ragazzo là dietro, Billy Paul, e l'aiuto di Dio, non so come avrei mai potuto farcela. Billy mi è stato vicino e lui mi ha portato attraverso, ha cercato di portarmi attraverso, e quelle persone, sapete, quello è, e sono molto timide, non vogliono ferire niente o niente, e dovete proprio andare là, vedete, perché sareste schiacciati sotto la folla e noi non lo sapevamo, sapete? Vi calpesterebbero proprio a morte, vedete, dovete proprio passare attraverso. Quindi, ebbene, sono di nuovo a casa, per grazia di Dio. Potrei dire dell'altro, ma è tempo della scuola domenicale. Non voglio occupare la predicazione della parola in un discorso missionario. Qualsiasi pacco di assistenza che avete e volete ricevere consiglio, mandatelo in India. Non ho niente contro la Germania. Sono brave persone contro queste altre persone. Ma fratello, sorella, mandiamo solo cose a loro per edificarli e poi avremo un'altra guerra con loro, vedete? È così. Mandiamolo da qualche parte dove necessita davvero essere. Vedete, se avete qualcosa da mandare, mandatelo in India. Loro sono quelli nel bisogno. E poveri illetterati hanno risorse naturali, ma non hanno l'intelligenza da sapere come svilupparle. L'unica cosa che sanno è mendicare, ed ecco cosa fanno. E mi avrebbero portato in un... Sapete quanto mi piace cacciare? Mi avrebbero portato in una grande caccia alla tigre del Bengala lassù, a loro spese. Dissi, fatemi un favore, prendete lo stesso denaro che avreste speso per quello e sfamate quella povera gente là fuori. Andrò a casa senza ciò, vedete? È così, perché io posso cacciare da qualche altra parte, vedete? Se avete mai dei vecchi vestiti, qualsiasi cosa vogliate inviare, mandatela in India, vedete? Ora ho quasi viaggiato per il mondo ed io so di cosa sto parlando. Come fratello cristiano, l'India è nel bisogno. Ora sono venuto a casa, ho adempiuto ogni cosa che il Signore mi ha detto di fare, per quanto ne so, al meglio della mia conoscenza. Questa prossima settimana vi dirò di una piccola cosa che è successa. Stavo cenando con il governatore, mi avrebbero dato del vecchio riso, là, con zoccoli di pecora cotti in esso e condito con olio d'oliva. Potete immaginare, proprio insipido, che più non si può. Io mi ha fatto stare così male che quasi non potevo sopportarlo, ero proprio quasi pronto a vomitare. Il governatore mi guardò e disse, signore, credo lei stia male. E io dissi, oh, dissi, penso il cibo sia un po' diverso. Quando siamo arrivati all'hotel, c'era il medico privato del governatore, là, che mi aspettava, disse, voglio esaminarla. Disse, sono il medico privato del governatore. Dissi, oh, sto bene. E così lui iniziò, certamente come un gentiluomo, come iniziò a controllare ogni cosa e disse, penso lei stia bene. Ogni cosa andò bene finché non misurò la mia pressione sanguigna. Si girò verso di me, disse, non è molto stanco? Dissi, sì signore. Iniziai a dirgli gli effetti che avevano le riunioni, quelle visioni, sapete, entrare in esse. Disse, non capisco come lei viva. Disse, io non voglio allarmarla, ma disse, la sua pressione sanguigna è quasi la più bassa possibile. Disse, i suoi nervi sono così fragili che non pomperanno il sangue, vedete? Disse, la sua pressione sanguigna è pericolosamente bassa. Disse, quanto a lungo starà qui? Dissi, oh, ho altre due riunioni. Lui disse, bene, le consiglio di tornare in America. Il prima possibile è che qualche dottore davvero bravo la visiti, disse, perché le consiglierei di non avere riunioni per del tempo. Capite? Gli dissi com'era quello, certamente lui le chiamò dimensioni, sapete, entrare da una nell'altra. Dissi, ebbene, signore, quando andrò a casa, dissi, ho promesso alla gente americana che ho annunciato quelle riunioni, da ora in poi non sarà così. Dissi loro, avrei solo pregato per le persone, vedete? E perché ho visto che ciò non ha l'effetto che dovrebbe avere. Guardo al mio fratello ora Roberts e alcuni di quegli individui là che hanno riunioni e portano alla salvezza ancora più persone, qui in America di me. È proprio qualcosa che credo di aver usato erroneamente, un grande dono divino, di un dono profetico, e l'ho usato nel modo della guarigione divina, e non penso che abbia incoraggiato Dio o abbia indotto Dio a pensare molto di me facendo così, perché non avrebbe avuto un tale effetto. Egli non mi disse mai di quelle persone, sapete? Egli disse che fu fatto una volta. Egli rappresentò persino Mosè allo stesso modo. Mosè scese in Egitto e compì i suoi miracoli una volta. Quello lo concluse. Egli prese la sua mano e la guarì dalla lebbra e mutò un bastone in un serpente e di nuovo in un bastone e quello lo concluse per sempre. E penso, dopo 10 anni di aver attraversato l'America avanti e indietro e passando per ogni città, le persone comprendano che ora è la verità, vedete? Questa volta è per pregare per le persone ed ecco cosa intendo fare. Sono stato molto gentile, sapete che vi amo e vi amo con amore immortale, Dio lo sa. Ho dovuto stare in isolamento, ci sono persone in tutta questa America con cui mi piacerebbe stringere le mani e ho desiderato farlo nelle riunioni, non ho potuto, vedete. Non sapete che effetto ha quella visione su di voi, proprio appena state davanti alla persona, è là, vedete, e non potrei proprio dirlo alle persone a volte. Ma è là davanti alla persona. Ho scoperto cose con persone che non volevo sapere, persone che sono miei amici, e non di meno sapreste che sono in errore. Se Dio scendesse ora e mi permettesse, potrei dirvi cose che vi sorprenderebbero. E là ho chiesto allo Spirito Santo se egli vorrà, poiché egli mi ha detto, gli ho chiesto se egli solo mi lasciasse prima sistemarmi lontano, in un posto dove ero quando ho lasciato il tabernacolo, proprio là lontano, e mi lasciasse calmare finché, quando starò davanti alle persone, non sarà una visione. Avverrà che potrò parlare al fratello e non vedere la sua condizione. Solo poi proprio offrire una preghiera per lui, vedete, ed essere come ho chiesto a Dio di farlo. Sono venuto a casa e so questa settimana che nessuno è stato vicino alla casa. È una buona cosa. Sono stato lassù circa 5 giorni. Non potevo neanche muovermi. Io sono stato al punto che mi alzavo. Sembrava che le mie ossa dolessero ed ogni cosa. Certamente quello cambia circa esattamente 11 ore e mezza di differenza fra Bombay e qui. Proprio ora è proprio quasi il tempo che io sarei stato a dormire 1 o 2 fa, vedete? Quindi è notte ed è proprio cambiato all'opposto. E quindi quello indebolisce la pressione sanguigna che era scesa in quel modo e io proprio non potevo quasi alzarmi e abbassarmi. Ecco tutto. Me la sono voluta, cercando di superare me stesso. Quindi ora sono tornata a casa per grazia di Dio. Ed ora, questa prossima settimana, me ne andrò solo per restare un poco, 2 o 3 settimane, da solo, per stare da solo per pregare. Prima andrò a caccia, se piace al Signore. Ma prima di farlo ci sarà, andrò alcuni giorni prima delle stagioni e così via, salirò in Colorado. Voglio restare almeno 2 o 3 settimane, forse più, proprio per stare da solo, solitario, con me stesso, e dire Dio, eccomi qui. Potrei scendere e chiedere al signor Missler di nuovo un lavoro, signor Missler, di nuovo nella compagnia del servizio pubblico. Ho adempiuto ciò che egli mi ha detto di fare e sono al tabernacolo stamattina proprio nel modo in cui l'ho lasciato 10 anni fa. Non ho un manager, il mio manager si è dimesso quando c'è stata la pressione, non ho alcun manager. Mio figlio se ne sta andando e mio figlio, seduto là dietro, andrà nell'esercito. Lui è stato mio amico, è stato al mio fianco. Alcuni di loro mi hanno sempre fatto storie. Perché porti Billy con te? Se solo sapeste come ho portato quel ragazzo nelle mie braccia quando era un poppante senza una madre. Ho tenuto il suo biberon sotto la mia testa la notte, senza fuoco in casa, per tenere il biberon al caldo e l'ho cibato. È stato mio amico fino in fondo. Moriremo in quel modo se Dio vuole. Probabilmente andrà subito nell'esercito. Ha ricevuto i documenti ieri per fare la sua decisione se vuole essere volontario o essere arruolato. Ebbene, io non lo avrò. E quindi io sono da solo, ma non da solo, vedete? C'è uno che mi ha portato da mia madre, che mi ha cibato, che mi ha portato attraverso queste profonde prove. La sua grazia mi ha portato al sicuro finora. Confido che quella mi porterà attraverso. E sono arrivato al punto in cui voglio chiedere alla Chiesa un'altra cosa, prima di giungere al punto di studiare nelle Scritture, cioè che preghiate per me. Ho sviluppato uno spirito critico e mi ossessiona. Ho detto a mia moglie ieri per la prima volta, qualcosa è successo ora, ed ero seduto in giardino e le ho parlato, lei mi ha ricordato e le ho parlato di ciò. Ho detto, cara, sono arrivato al punto in cui sono diventato critico delle persone, non voglio essere di chi è compito, non è mio, è Dio, è colui che critica, non io. C'era una donna, è andata là, signora Dowd, non so se abbiate mai sentito di lei o meno, o una tale disgrazia che è successa in India, ecco perché non potevamo neanche avere le nostre riunioni all'aria aperta. Lei andò là e cercò di raccogliere offerte da quelle persone e perché non avrebbero dato le loro poche rupie. Una povera piccola donna che ha un lavoro, portando malta sulla testa, sopra gradini e cose simili, dalle 5 alle 10, riceve una rupia al giorno, 21 centesimi, vedete? Lei deve lavorare duro per tenere quel lavoro. Una donna che guada nel fango fino alle ginocchia e così via, povere piccole creature, per prendersi cura dei suoi piccoli bambini e così via, una rupia, 21 centesimi. E là, facendo storia con quelle persone e prendere quelle rupie e cambiarle in valuta americana. E dissero, siete venuti per prendere ciò che abbiamo, non per aiutarci. Vedete, voi non hanno dovuto darmi un centesimo per andare là o tornare indietro, pagare le mie spese, pagare tutti gli affitti degli auditorium, tutti i conti dell'hotel, ogni cosa. E poi ogni cosa che mi rimaneva l'ho portata sulla strada, non per darla a qualche società, l'ho tirata fuori e l'ho data alla povera gente che stava morendo di fame. Ecco dove è andato il vostro denaro, ecco dove è andato il vostro denaro. E esatto, al meglio della mia conoscenza. Potevo farlo io stesso, avrei solo voluto averne ancora con cui farlo. Ora, fratello mio, sorella, questa donna iniziò a raccogliere offerte e discusse con loro, dissero, sei venuta a prendere ciò che abbiamo, non per aiutarci, pensavo fossi venuta per aiutarci, lei era supposta essere una guaritrice divina, lei era arrabbiata con me quando sono stato sulla costa ovest, Howard disse, voglio vedere tuo papà, lei aveva sposato un uomo laggiù in Egitto o qualcosa. Disse, andrò anch'io in India, disse, ebbene signora, quando quell'unzione è su di lui noi, le persone non vengono proprio attorno, disse, lei disse, digli che sono la signora Down, e disse, quando andrò in India prima di lui, avrò la situazione sotto controllo per quando lui verrà, disse, le mie riunioni sono più grandi di quelle che lui ha mai avuto, ad ogni modo, ebbene, è vero, potrebbe essere, vedete, non lo so, ma pensare, lei ce l'aveva sotto controllo, al punto che non potevamo neanche tenere una riunione all'aria aperta. Ecco cos'era, loro iniziarono una rivolta e lei rimase là e disse, voi diavoli neri, voi, parlò così e cercarono di farla uscire e non l'avrebbe fatto. E qualcuno la colpì sulla testa con un mattone e la portarono fuori, quindi loro allora la fecero uscire in fretta dalla nazione. Scese in un'altra nazione là e il barone von Blomberg dovette scendere a vedere il re e altro per farla uscire da là, impedire un massacro. Così loro era là e io lo guardai e lo criticai. Sono tornato e la prima cosa che è stata posta nelle mie mani è stata la voce della guarigione e ho visto la riunione di questo A.A. Allen e ho visto quanto quello non è scritturale. Allora lo critico, vedete? Oh, mai, penso. Ma guardo le povere persone. Persone amabili, sono là fuori seguendo quello, vedete? Vanno con lui, persone dal cuore. cuore onesto. Guardo attorno e vedo queste altre cose che avvengono e in quello io inizio a criticare nel mio cuore, vedete? E non voglio diventare in quel modo. Se lo faccio, perderò il favore di Dio, capite? E l'unica cosa, e guardo gli americani e vedo il modo, guardo le donne come si vestono, e guardo l'uomo come agisce, e come bevono e maledicono e fumano e masticano, e affermano di essere cristiani, al punto che mi nausea davvero. Quando vedo qual è l'altra parte, e vedo questo, allora guardo nel mezzo, penso, oh Dio! Ma ascoltate questo, di chi è la battaglia? Dio disse, lasciate che le malerbe e il grano crescano insieme. Gli angeli verranno e li separeranno al tempo della fine. Non sono io. Quindi aiutatemi mentre sto qui, la mia mano alzata al pulpito. Aiutatemi a non criticare nessuno e aiutatemi affinché Dio mi dia uno spirito nel mio cuore che, invece di criticarlo, li amerò comunque e prosegua. È stato proprio un continuo sgobbare, 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 finché sono solo umano. Le mie capacità mentali si stanno spezzando, così, vedete? E devo allontanarmi per un po' di riposo. Ed ecco perché vado via, per stare da solo, per pregare che Dio tolga quella sensazione critica da me e mi sciolga. Ora, potrei andare a agire così, ma quello non verrebbe dal mio cuore. E allora sarei un ipocrita, di certo, vedete? Voglio che venga dal mio cuore, che davvero abbia amore per quelli che non sono amorevoli. Così fece Gesù. Quando ero critico, quando dovevo essere criticato, e non di meno, Egli mi ha amato comunque. Quindi ecco come voglio essere. Pregate per me. Spero di vedervi ancora circa verso novembre. Forse tornerò e terrò un risveglio qui, al tabernacolo, prima che noi... Quindi ora ecco una cosa che ho fatto. Ho chiesto questo. Un'altra cosa, non voglio dover ministrare ai malati, non più che solo tramite fazzoletti o così via. Sto cercando di allontanarmi da quella visione. Vedete, è specialmente debole quanto sono adesso e andare per stare davanti alle persone, ebbene, allora iniziate quello. Quella visione torna. Voglio allontanarmi e calmarmi al punto in cui posso farmi avanti e avere una riunione diversa. Pregherete per me, non è così? E poi sto pregando nella posta e mandare fazzolette e cose ai malati e afflitti. Ma quando le persone mi chiamano per la preghiera, li mando dal fratello Neville o uno degli altri per andare a pregare. Perché quando sto davanti alla persona, quello mi scuote proprio di nuovo in ciò, vedete? E voglio allontanarmi da ciò, così da potermi sdraiare, dire, ora, Signore, proprio alla Tua volontà, quando Tu vorrai farmi sapere qualcosa, fammelo sapere, e lo terrò segreto per me stesso se Tu non mi dici di dirlo. Vedete cosa intendo? E poi uscire là e pregare per i malati e cambiare del tutto il mio ministerio. Posso avere riunioni più lunghe, riunioni migliori, ed ogni altra cosa che ho avuto più di quanto potevo prima. Il Signore vi benedica ora mentre chiniamo il capo. Padre Celeste, ti ringraziamo stamattina per il tempo di parlare di missioni e come Tu ci hai benedetti e aiutati. E come molte volte ho pensato, quando le onde rotavano alte ed erano iniziate le grandi prove, io non sarei mai più tornato a casa, ma eccomi qui di nuovo, Signore. Tu mi hai sempre portato indietro. Ti ringrazio per questa chiesa, per il suo pastore, per la sua gente. Benedicici. Ed ora, Padre, stamattina il mio cuore guarda dall'altra parte in India e pensando, sdraiati là fuori su quella strada, stamattina... Lungo tutto il fianco di quella riva, giù, in quelle piccole vecchie capanne, laggiù, quella povera gente affamata, morente di fame, non istruita, che non conosce il Signore Gesù, adorando qualche genere di superstizione o un idolo. Allora, padre, quanto sono grato di sapere che tu mi hai fatto conoscere te. Conoscere è vita. Ora prego che tu mi aiuti. Togli lo spirito critico dal tuo servitore, Signore. Dio, io non voglio. Se l'uomo è in errore, tu sii il giudice, Signore. Lasciami solo amare comunque. Lo farai, padre. Se le donne si vestono male e abusano di se stesse, diventano prostitute e la nostra nazione affonda, come posso io cambiare la storia quando tu l'hai pronunciato, Signore? Ma prego che tu mi aiuti e mi lasci essere amorevole e gentile, affinché possa essere tuo servitore e fare la tua volontà. Chiedo queste cose, Padre, per la tua gloria. Ora benedicici, e come ho chiesto di insegnare la parola per poco, Padre, dacci solo un piccolo breve messaggio ora, affinché la parola possa essere pronunciata. Quello sarà un grande giorno per noi. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Bene, ora sono arrivato ad un quarto alle 11, è così? Ebbene, possiamo avere circa 35 minuti? Andrà bene, usciremo verso le 11.30? Ora dove andiamo? Ero seduto qui pensando all'insegnare dal Vecchio Testamento, ma voi di solito io solo entrate sempre nel Vecchio Testamento, quindi qualcuno disse: fratello Branham, non conosce altro che il Vecchio Testamento? Ebbene, è buono, quando apprendo quello allora apprenderò il nuovo, ma quando ne apprendete uno, li apprendete entrambi, vedete, sono entrambi insieme. Ma voltiamo nel Nuovo Testamento da qualche parte, non so dove tutti voi avete studiato né niente, lasciate, vi dico, sentiamo San Giovanni, torniamo al primo di San Giovanni e iniziamo a leggere San Giovanni. Ora quello è solo, girerò proprio adesso, non so, quindi inizieremo proprio a studiare in San Giovanni, va bene a tutti? Lo è? Bene, San Giovanni il primo capitolo. Ed ora forse la sera di questo prossimo mercoledì ho sentito, voglio essere con voi stasera, voglio scendere ed essere con voi stasera e poi anche mercoledì sera, penso che non partiremo prima di mercoledì, così sarò qui mercoledì sera. Sono abbastanza certo che sarà giovedì o venerdì, uno dei due, prima che partiremo. Così allora sarò qui mercoledì sera, se piace al Signore, per il servizio. Ed ora vogliamo insegnare un po', forse mercoledì sera, se piace al Signore. Di fratello Freeman, quella è proprio una buona idea. Togliti proprio la giacca ora e sentiti a casa. Qualcuno ha qualcosa contro qualcuno? Se l'avete, alzate la mano e andate da loro. Ora rendiamo questa proprio una grande festa d'amore stamattina. Cosa dite? Tutti e qualsiasi cosa siate, se la persona non è qui, diciamo, Signore Gesù, mettiamolo sotto il sangue proprio ora e da questo giorno in poi non ci penserò più. Andiamo proprio e lasciamo che ogni cosa inizi di nuovo ora. Oh, se solo sapeste quanto felici dovreste essere in tutte le religioni del mondo nel vederle, ognuna proprio senza fondo che più non si può. E l'unico che è reale, quello è il Vangelo del Signore Gesù Cristo. Indipendentemente se viene dalla Chiesa metodista, Chiesa battista, Chiesa presbiteriana, il Signore Gesù Cristo è giusto. Amen. Vedete, non importa da dove viene, il cristianesimo brilla di più. È l'unica cosa che ha un fondamento del tutto. Altre cose, il sacrificio del sangue del Signore Gesù Cristo è l'unica speranza del mondo. Ora ho visto le loro religioni, ho visto i loro idoli, ho visto le loro superstizioni, ho visto i loro dei e tutte ogni, li ho studiate, studiate il Corano, tramite ogni cosa che sappia di studiare. E come loro, ogni parte è diventato superstizioni e vi fa apprezzare proprio, così reale, oh, che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, è l'unica speranza del mondo, ed egli è l'unico che è mai risorto dai morti. E possiamo dimostrare che egli è risorto dai morti ed è vivente oggi. Amen. Oh, mai, fratello Neville, non sapete quanto sono felice di essere un cristiano. Oh, dovreste essere così felici. Ora, questo grande Vangelo di San Giovanni qui, secondo San Giovanni, Giovanni era l'amato. Crediamo che questo San Giovanni fosse l'amato che si poggiava al petto di Gesù e così via. Lui visse per essere il più anziano degli apostoli, o visse più a lungo di ognuno degli altri. E lui, Pietro, fu crocifisso con la testa girata verso il basso, i suoi piedi in alto. Andrea fu crocifisso con le mani di traverso, così e inchiodato. Ho visto laggiù dove decapitarono San Paolo, là a Roma. Dite o alcuni, io cercherò di portarlo la prossima volta che verrò, le immagini di tutto quel martirio ed ogni cosa, e il cibare il leone e così via, ho tutta una grande cartella. La porterò e ne metterò una su un palo e una sull'altro, così via, così potrete vederle e guardarle, tutto in inglese. Notate, che visuale straziante, dove tagliarono la testa di Paolo in quel posto e lo gettarono nella fognatura e lo lasciarono il pensiero, l'ascia non fece altro che toccare la sua testa che lui fu in gloria. Amen. Non sorprende, lui stava là in quella cella quando scrisse, morte, dov'è la tua corda? Sepolcro, dov'è la tua vittoria? Ma grazie sia Dio che ci dà la vittoria tramite il Signore nostro Gesù Cristo. Lui scrisse e disse, ho combattuto un buon combattimento, ho completato il corso, ho mantenuto la fede. Quindi è posta per me una corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi darà quel giorno. Ebbene, vi fa pensare. Vite di grandi uomini ricordano a tutti noi e possiamo rendere sublimi le nostre vite, ma gli addii lasciano dietro di noi impronte sulle sabbie del tempo. Ora, Giovanni, l'amato rivelatore, Giovanni, ci sono molti Giovanni qui nella Bibbia, ma il Giovanni, San Giovanni, quello di cui parliamo stamattina, un apostolo del Signore Gesù Cristo, un missionario inviato da Dio. Un missionario è uno che è inviato. Mi sono spesso chiesto come le persone oggi dicono, ci sono solo 12 apostoli, vedi, solo 12. L'avete sentito? Ebbene, proprio la stessa parola significa uno che è inviato. Paolo non era un apostolo secondo i 12, ma avete mai notato, scelsero Mattia, credo fosse, Mattia, per prendere il posto di Giuda. Ed ecco cosa ha fatto l'uomo, lui non è detto più niente di lui. Ma Dio scelse Paolo per prendere il suo posto, vedete? E guardate cosa fece Paolo, vedete? Mostra la differenza fra la scelta dell'uomo e la scelta di Dio. E ciò fa, mi dà molta grazia nel mio cuore verso cose ed errori, e così via. Ho appena ascoltato alcuni momenti fa alla radio questo grande e famoso dottor Dehan, meraviglioso insegnante, ma un fratello amorevole. Lo amo con tutto il cuore, Dio lo sa. Solo vedere come grandi uomini possono fare errori. E ho pensato proprio appena, fratello, quando ho visto l'errore che stava facendo, ho pensato, Dio, io farò le stesse cose probabilmente, quindi tu guarda oltre le mie. Il dottor Dehan ha detto, il battesimo c'era solo una volta nella Bibbia. L'ho ascoltato proprio mentre sono venuto qui in chiesa stamattina. Ha detto, il battesimo dello Spirito Santo ha battezzato ognuno degli apostoli, li ha immersi nella stanza. E noi siamo battezzati in acqua per rappresentarlo. E quella è stata l'unica volta in cui sono mai stati battezzati con lo Spirito Santo. Una volta soltanto nella Bibbia. Ho pensato, dottor Dehan. Ebbene, circa 10 giorni dopo, Filippo scese e predicò ai samaritani. Li battezzò nel nome del Signore Gesù, solo che lo Spirito Santo non era ancora venuto su di loro. Pietro scese e impose le mani su di loro e loro ricevettero lo Spirito Santo. Circa 2 mesi o 3 mesi dopo quello, Pietro era su un tetto ed ebbe una visione. Salì a casa di Cornelio. E là c'erano tutti ed erano di un solo accordo e pregavano. E mentre Pietro disse queste parole, lo Spirito Santo scese su di loro come egli fece al principio. E loro non erano ancora stati battezzati in acqua persino. Lui disse, può un uomo vietare l'acqua vedendo che questi non sono stati battezzati hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi al principio, quindi come quell'unico piccolo corpo là rappresentava. Oh no, no! Circa diversi anni dopo, quasi 20 anni dopo, Paolo doveva passare attraverso le coste settentrionali di Efeso. Trovate certi discepoli! Lui disse loro: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Dissero: non sappiamo se ci sia uno Spirito Santo. Lui disse: siete stati battezzati. Come siete stati battezzati? Dissero: a quello di Giovanni. Disse: ma Giovanni battezzò a ravvedimento, dicendo che avreste creduto a colui che verrebbe, al Signore Gesù. Quando udirono questo furono ribattezzati in acqua nel nome del Signore Gesù, e lui impose le mani su di loro e lo Spirito Santo venne là su di loro, vedete, allo stesso modo che esso fece al principio. Oh sì, battesimo dello Spirito Santo, battesimo in acqua esiste del continuo e lo sarà finché Gesù tornerà di nuovo. Ma che errore, vedete, che errore per un grande, intelligente, studioso così. Serve a mostrare, non importa quanto siate intelligenti, quanto sappiate, siete un umano e farete errori, tanto certo quanto il mondo. La battaglia appartiene al Signore, è così. Vedo cose persino in visione, altro che il Signore mi ha mostrato, e poi mi giro proprio attorno e faccio il contrario. Lo immaginate? E Dio me lo mostra. L'ho fatto a Lisbona. Ho detto: Signore, togli proprio la tua mano da me, non sono neanche degno di essere tuo servitore. Nel vedere qualcosa che egli mi ha detto, e io avevo dimenticato tutto di ciò, e sono proprio salito, è successo. Ho pensato: oh my, ecco, beh, non l'ho ricordato. Vedete, ecco, l'avevo annotato qui nella mia tasca, su un pezzo di carta, e sono entrato. Proprio ho fatto qualcosa al contrario, vedete? Là ciò mostra quanto valgo, vedete? Non il peggiore di tutti loro sarei io, perché dopo che Dio vi dice di fare qualcosa e fate proprio inversione, fate qualcosa al contrario, è terribile, vedete? Quindi vedete, non importa chi sia l'uomo, lui non è altro che un essere umano, lui farà errori, quindi portiamo proprio pazienza uno con l'altro e facciamo il meglio possibile, quella è l'unica cosa che possiamo. Bene, Giovanni ora il primo versetto, tutti hanno le proprie Bibbie aperte? Al principio, oh dite, questo è buono, non è così per iniziare? Nel principio la parola era, e la parola era appo Dio, e la parola era Dio. Guardate, essa era nel principio appo Dio. Dite, prendiamone uno qua giù, il 14° versetto. Ho insegnato su questo così tante volte e ci ho pensato. Guardate, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi, e noi abbiamo contemplata la sua gloria, come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Guardate, nel principio la parola era, e la parola era appo Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi, nel principio. Ora prendiamo qualche vero, qui vedo qualcosa, e lo Spirito Santo deve aver ordinato che questo fosse così, vedete? Vedo una grande cosa qui, nel principio era la parola. Ora non potete andare più indietro mentalmente parlando che nel principio. Nel principio, prima che ci fosse un mondo, prima che ci fosse una stella, prima che ci fosse un sole, luna, ogni altra cosa, prima che ci fosse una creazione, quello è nel principio. È giusto? Ora, per quanto possiamo andare, è indietro al principio. E nel principio c'era Dio. Nel principio la parola era, e la parola era Dio, e la parola era appo Dio. E la parola è stata fatta carne e abitò fra noi. Allora la parola era Gesù Cristo. È così? Oh my! Allora chi era? Nel principio c'era Gesù Cristo. Allora nei nostri pensieri cattolici della eterna figliolanza non ci potrebbe essere, perché se egli era il figlio di Dio, egli doveva avere un principio del tempo, egli doveva essere nato da, per essere un figlio. È così? Sei era il figlio di Dio. Oh, ci avvolgeremo qui nella buona vecchia scrittura, come l'amo proprio, proprio vi sentite a casa quando entrate in essa, sapete? Non la amate? Nel principio la parola era, e la parola era Dio, e la parola era Dio. La parola stessa era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi, e l'abbiamo contemplato nella gloria del Padre. Vedete? Abbiamo contemplato la parola che c'era al principio, divenne carne qui sulla terra. Ora, che cosa meravigliosa pensare che Dio ha fatto carne per togliere il peccato. Ora, se potessimo prendere le superstizioni del mondo, come adorano e vogliono diventare bravi. Ora, alcune delle loro denominazioni là, delle loro sette pensano, se un uomo diventa davvero bravo, lui diventa un Dio. E lui è un Dio, allora. E lo adorano come Dio. E poi un altro motivo per cui lo adorano, non può quasi essere insegnato in un uditorio misto come questo, perché il germe di vita è dal maschio, vedete, e pensano che la vita giace in esso, è vita eterna, vita perpetua che passa attraverso il maschio da uno all'altro. Siamo sempre stati qui, siamo sempre esistiti, lo stesso spirito muovendosi del continuo nelle persone, vedete, e quindi adorano l'uomo perché da lui viene il germe di vita. Ora, ma qui ci dice che prima che ci fosse un uomo, prima, nel principio la parola era, e la parola era Dio, e la parola era Apo Dio, e la parola fatta carne. Ora, proprio quanto può vagare la mente umana, quello è quanto possiamo andare indietro. Ora, il principio, è giusto? Nel principio la parola era. Ma ora quello è quanto lontano possiamo andare con la teologia, quello è quanto lontano possiamo andare con la nostra mente, ma la rivelazione ci porta oltre a quello. È così? Ora, se state insegnando qualcosa sulla teologia, pensate, nel principio era la parola, quello era Dio, e la parola era Dio, è giusto? E questa stessa parola fu fatta carne ed è abitata fra noi, vedete? E poi, Dio fu fatto carne, quello è senza controversia, quello è vero. Dio fu fatto carne, lo crediamo. Ma ora, prima di questa era la parola, cos'è una parola? Una parola è la manifestazione di un pensiero, è l'espressione di un pensiero, è giusto? Prima di dire qualcosa inconsapevolmente, lo pensate prima di parlarlo, è così? Quindi nel principio era la parola, quello è quanto possiamo andare indietro con questa, con la teologia. Ma prima che fosse la parola, essa era un pensiero, e un pensiero fu reso manifesto. Vedete cosa intendo? Ora, ecco come egli lo disse. Prima egli pensò e parlò la parola, e la parola fu resa manifesta. Oh, quanto è infallibile Dio! Notate, ogni pensiero quando viene espresso. Quando Gesù non sorprende, quando egli scese dalla collina quella sera e guardò attorno a quell'albero per cibo, non c'era cibo sull'albero ed egli disse, nessuno mangi da te. Ed egli proseguì, si allontanò e il giorno dopo, tornando, l'albero si era seccato. La mente di Dio, la mente, quello al principio che era un pensiero, prima che fosse una parola che Gesù Cristo espresse, lo stesso rappresentava di nuovo quella parola. Capite? E ogni parola nella Bibbia sono i pensieri di Dio posti in forma di seme che se sono ricevuti nell'essere umano e parlati dallo stesso pensiero che ha materializzato la Bibbia fanno compiere la cosa. Vedete cosa intendo? Quanto potrebbe essere potente la Chiesa? La Bibbia disse che questa mente che era in Cristo sia in voi. Come un uomo pensa nel suo cuore, così lui è. Ora, i vostri pensieri, se diventano un'espressione, come Dio disse ci sia un mondo prima che potesse essere una parola, doveva essere un pensiero. Quindi Dio nella creazione creò il mondo tramite il suo pensiero. Prima poi lo parlò e il pensiero espresso diventò materiale. Vedete cosa intendo? Ora, se quello stesso spirito che disse sia la luce e la luce fu, quella disse ci siano alberi e ci furono alberi. E se quella stessa mente che era in Cristo sia in voi, quanto potrebbe dire non ci sia cancro e se ne sarebbe andato. Gli occhi ciechi siano aperti e sarebbe così. Vedete? È il vostro pensiero. Gesù disse in verità, dite, quello era Gesù. Ma aspettate un minuto. Egli disse, abbiate fede in Dio. Perché in verità vi dico, se direte a questo monte, spostati, sii sollevato e gettato nel mare, e non dubitate nel vostro cuore, ma crederete che ciò che direte avverrà, avrete qualsiasi cosa direte. E così lo avrete, non io, voi lo avrete. Che potenza è stata data alla Chiesa? Quello ora potete esprimerlo tramite concezione mentale, ma se diventa una vera rivelazione di Dio, che la vedete prima che avvenga e la esprimete in forma di parola, quella parola fa presa e diventa materiale, un pensiero espresso. Oh my, come Dio potrebbe, lo vedete? Il vostro cuore e la vostra mente sono così e riempiti con lo Spirito di Dio, al punto che i vostri pensieri diventano i suoi pensieri. Amen, eccovi, quando la vostra mente, la vostra guida e la vostra conduzione diventa un luogo diretto o una diretta ispirazione dello Spirito Santo che muove il vostro essere mortale. Oh my, che tipo di persone dovremmo essere? Se lo stesso Spirito Santo si è incarnato in voi così tanto, o potenziato che non usate i vostri stessi pensieri, non usate la vostra stessa mente, non usate le vostre stesse opinioni. Ma lo Spirito Santo vi ha edificati tanto che i vostri pensieri e il vostro essere è lo Spirito di Dio che esprime se stesso attraverso di voi. Che tipo di chiesa saremmo? Che tipo di persone sarebbero stamattina se questo tabernacolo Branham stamattina fosse così riempito della presenza di Dio? Ebbene, quando non usate neanche la vostra mente, non usate neanche i vostri stessi pensieri, non avete nessuna ultima parola in voi stessi, ma solo di essere guidato dallo Spirito. E quelli che sono figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio. Allora quando esce l'elemento umano e lo Spirito di Dio riempie quel posto vacante dove svuotate voi stessi, amen, allora sarà quando la Chiesa, nella sua potenza della risurrezione del Signore Gesù, camminerà al suo passo, nella sua potenza, nei suoi pensieri, nel suo essere, nel suo muoversi. Vedete cosa intendo? Allora i vostri pensieri diventeranno parole e parole si materializzeranno. Ecco quando la Chiesa è nella sua potenza. Creda sia sulla sua strada che quando la Chiesa sarà così avvolta in Cristo, lo Spirito Santo, l'umanità così lontana da loro che non vedranno se stessi, non hanno alcun se non servire Dio. E i loro pensieri avanzano, loro rifiutano le cose del mondo, si muovono proprio nello Spirito, vivono nello Spirito, si muovono nello Spirito, camminano nello Spirito, così adempiono la legge di Cristo. Allora l'amore di Cristo nel cuore umano, muovendosi nello Spirito Santo, quella grande meravigliosa Chiesa andrà avanti con potenza e deità. Perché la Deità sarà rivelata in esseri umani tramite lo Spirito Santo, portando a compimento il pensiero della loro mente. I nostri pensieri scorrono diversamente. Molte volte ci avviciniamo, diciamo: come stai, fratello? E non lo intendete nel vostro cuore. Molte volte diciamo: sono questo e quello, farò quello. Non lo intendete nel vostro cuore, vedete? Non lo intendo nel mio cuore. Ma quando potete diventare così morti alle cose del mondo che Cristo viene prima, Cristo è tutto, allora la vostra intera costituzione è dello Spirito del Signore Gesù Cristo e io a pieno controllo. Ecco, quando i vostri pensieri saranno netti, i vostri pensieri saranno puri, il vostro cuore, vostro cuore. Molte persone dicono: ebbene, la religione viene dal vostro cuore. Non ci sono facoltà mentali in quella piccola cosa chiamata cuore. Non potete pensare con il vostro cuore. La Bibbia disse: come un uomo pensa nel suo cuore, così lui è. Non potete pensare con il vostro cuore, eh? Non potete, perché non c'è niente là dentro mentalmente con cui pensare. Gesù non stava parlando dell'essere fisico, egli stava parlando dell'essere soprannaturale. Siamo un essere trino, anima, corpo, spirito. Sappiamo che ciò che è questa carne lo comprendiamo. E qui sappiamo cos'è lo spirito. Esso controlla la carne. Ma cos'è l'anima? L'anima è la natura dello spirito. Quando un uomo è convertito non significa che... Qui c'è un buon insegnamento profondo, spero lo afferriate. Tempo fa stavo proprio parlando a dei ragazzi l'altro giorno. Un uomo si è seduto sul mio portico e ha detto: fratello Branham, una volta ero un uomo d'affari e ho speso anni cercando di essere salvato. E dicendomi tutti i suoi problemi, disse che sua moglie scese e ottenne lo spirito. E lei non poteva... lui... non poteva ottenere lo spirito. Ho detto: cosa intendi, fratello? E lui mi disse da dove veniva e si espresse. Lui disse: dissi, stai cercando di essere salvato? Disse: sì, sto cercando di essere salvato. E dissi: il Signore vuole... disse: credo di aver attraversato la linea, fratello Branham, dove non si può essere salvato. Dissi: oh, non lo so. Lui disse: guarda, sono andato nelle riunioni di Billy Graham, un grande, famoso predicatore, e lui è un meraviglioso uomo di Dio, facendo una grande opera per Dio. E disse: sono andato alle sue riunioni, e disse: tutti quelli che vogliono essere salvati, alzate le mani. E disse: ho alzato la mano e sono entrato nella stanza della richiesta. Disse, poi mi dissero là dietro che doveva accettare Gesù. E disse: scesi e pregai. E lui mi disse: ora credi in Gesù Cristo? Dissi: sì. Dissi: lo accetto come personale salvatore. Disse, lui disse: ora sei salvato. Disse: non mi è successo niente. Disse, poi sono andato per un paio d'anni e ho trovato la gente libera metodista che dissero che io dovevo essere abbastanza felice da acclamare. E lui disse: pregarono su di me ogni cosa, al punto che fui abbastanza felice da acclamare. Disse, loro dissero: ora lo hai la santificazione. Disse, sono uscito e disse: stavo cercando tutto ciò che potevo. Disse, non lo avevo ancora. Disse, andai alle riunioni del fratello Robert. Ora Robert, disse, andarono nella stanza e mi dissero che dovevo ricevere lo Spirito Santo e dovevo parlare lingue o non lo avevo. Disse, tornai là dentro e presero, pregarono per me e mi dissero di parlare al Signore e disse, io parlai in lingue. Lui disse, fratello Branham, non ce l'ho ancora. Lui disse, io non so cosa fare. Dissi, ora fratello mio, lui disse, sono scesa a Streamport, la voce della guarigione, e mi dissero che tu eri un profeta, di venire qui e tu saresti stato in grado di rivelarmi, quando lo Spirito viene su di te, qual era il mio problema. Dissi, fratello, non devi essere un profeta per farlo, oh? La parola di Dio lo stabilisce. Dissi, non serve profezia. Dissi, fratello mio, l'unica cosa, sei solo confuso. Dissi, voglio chiederti qualcosa. Hai sempre amato il Signore Gesù? Lui disse, bene, io ero membro della chiesa presbiteriana, ma disse, sono solo andato là. Dissi, ebbene, voglio chiederti, cosa avvenne, cosa successe, che hai cambiato idea all'improvviso? Lui disse: bene, mia moglie, lei scese dai pentecostali e disse: lei ottenne lo spirito. E quindi poi lei tornò e disse: lei era felice. E disse: dissi, cosa hai pensato di quello? L'hai criticato? Lui disse: no. Lui disse: ho solo pensato, ebbene, vedrò quanto durerà. E disse: proseguì. Disse: lei sembrava averlo avuto. E lui disse: un giorno stavo rientrando dal fare una vendita fuori in giardino e mi capitò di mettere la mano in tasca e qualcuno mi aveva dato un piccolo trattato e disse: mi sono seduto nell'ufficio e ho iniziato a leggere questo trattato. E disse: la sensazione più terribile venne su di me, che avrei dovuto mettermi a posto con Dio. Lui disse: ho cercato da allora. Dissi: voglio chiederti qualcosa. Quando questa sensazione viene su di te, non sei mai stato in grado di uscirne? Lui disse: no signore, non l'ho fatto. Disse: bene, ecco quando hai ricevuto Cristo. Dissi: non significa alzare le mani, quello va bene, parlare lingue, quello va bene. E dissi: acclamare, quello va bene, ma quelli sono gli attributi di Cristo dopo che egli è entrato. Dissi: ricevere Cristo è ricevere la persona, Cristo Gesù, ricevere Lui è vita. Dissi: acclamare, parlare in lingue e ogni dimostrazione, dissi, quelli sono gli attributi che seguono questo, ma prima è ricevere Cristo. Lui disse: allora, fratello Brano, sono stato salvato per tutto questo tempo? Dissi: certo. Guarda, dissi, lo ami? Lui disse: con tutto il cuore. Dissi: una volta non lo amavi? Lui disse: ecco sì. Ed ora lo ami? Disse: ebbene, quella è la verità. Ebbene, lo hai avuto per tutto il tempo. E saltò giù dal portico e iniziò a piangere e tenermi nelle sue braccia e disse: oh Dio, sono stato un cristiano per tutti questi anni. Vedete, il punto di ciò era, lui non era stato posto correttamente al principio. Alleluia! Cosa? Non potreste fare un agnello da un maiale se doveste? Lui è un maiale dal principio, si prende cura dei suoi affari e dice all'agnello di prendersi cura dei suoi affari. L'unica via in cui potreste fare credere a quel maiale che è in errore ed essere nel recinto dei maiali è porre uno spirito di agnello in lui. Se lui avrà mai l'anima di un agnello in sé, un agnello non ha anima, ma se lui avrà mai uno spirito d'agnello in sé, la stessa natura della cosa. Ecco il motivo per cui non potete fare convertire un maiale, non potete convertire un agnello, perché lui non ha un'anima. Ciò che lui è nel suo spirito, lui deve avere quella stessa natura per sempre. Capite? Ma un essere umano può essere mutato da un maiale in un agnello, perché ha un'anima fatta d'immagine di Dio. Amen! Ebbene, i suoi pensieri sono cambiati. Qualcosa lo fa per lui. Alleluia! Come un uomo pensa nel suo cuore. Vedete? Cristo il creatore venuto da lui in forma pacata e creò. Il suo stesso spirito ha tolto la natura dell'uomo, l'amore del ballare e il mondo e comportarsi male. E da quel tempo lui l'ha posto da parte ed è stato affamato di Dio. E Dio era lui del continuo, era Dio nel principio. Vedete? Eccovi! Amen! Come un uomo pensa, deve diventare un pensiero prima di poter diventare una parola. E una parola espressa si materializza. Credo nel mio cuore di essere un cristiano perché ho accettato il Signore Gesù Cristo. Se non piango, se non mi muovo, se non faccio niente, nel mio cuore prima credo che Cristo è morto per me al posto mio. Amen! Lo accetto come cristiano, lo credo come cristiano, allora è nel mio cuore. Poi lo esprimo in una parola, sono un cristiano. Alleluia! Poi inizio a camminare come un cristiano, parlare come un cristiano, vivere come un cristiano, essere come un cristiano e dai miei frutti sono riconosciuto dal mondo come cristiano. Alleluia! Dite, non miro ad essere così rumoroso, ma eccola là, la parola di Dio. Gesù disse, eccolo, oh ditemi proprio quando ho parlato abbastanza lungo. Ma ebbene, Gesù disse questo, guardate, nel principio, notate, vedete, un uomo come lui pensa nel suo cuore. Ora ascoltate cosa disse Gesù. Noi non otterremo. Oh, se solo viaggiaste attorno e vedeste le religioni. E una deve fare questo, e una deve fare quello, e una deve fare quello. Ma, fratelli, lasciamo che questo vecchio tabernacolo, una volta, si metta a posto per sempre. Siamo cristiani per fede. Tramite la grazia di Dio, siamo cristiani. Vedete, Dio, nella sua infinita misericordia, ci ha chiamato ad essere riconciliati a Lui tramite suo Figlio Cristo Gesù. Lo stabilisce. Non ciò che abbiamo fatto noi, ciò che Egli ha fatto. Egli ha cambiato la mia anima dalle cose del mondo alle cose di Dio. Da corsa di cavalle, giocare d'azzardo e adulterio e mentire e rubare. Egli cambiò la mia anima, cambiò i miei pensieri e poi i miei pensieri diventarono così reali che diventarono parole nelle mie labbra. E si materializzano ed ora sono un cristiano. Mi ha reso una persona diversa. Ecco quello che vi ha resi. Vedete? Ora, se avete una doppia mente, non lo credete. Sì, dite, ebbene, mi chiedo soltanto, fareste meglio a stare attenti. Dite, bene, fratello, io mi sono divertito. Non mi importa quanto ti sei divertito. Dite, bene, ho acclamato, questo è buono, ma quello non significa esso. Dite, parlate in lingue, va bene, ma quello non significa ancora esso. Dite, ho guarito i malati, quello non significa ancora esso. Gesù disse, molti verranno a me in quel giorno, diranno, non ho scacciato diavolo nel tuo nome, fatto potenti cose? E gli dirà, dipartitevi da me, voi operatori di iniquità, non vi ho conosciuto giammai. Sì, Signore. Paolo disse, se anche parlassi in lingue uomini ed angeli, se anche avessi fede per smuovere i monti, se anche donassi tutti i miei beni per sfamare i poveri e non avessi carità, non sono nulla. Deve essere un cambiamento. Eccolo, un cambiamento del cuore. Non di questa cosa fisica, ma il cuore della vostra anima. In qualcosa si ancora finché i vostri pensieri in quel modo sono sbiaditi. Non lo vedete più, vedete solo il Signore Gesù. Vedete giustizia e santità e purezza e amore e grazia. Ecco quando siete cambiati. Cos'è un convertito? Convertito significa cambiare qualcosa. E i vostri pensieri, le vostre abitudini, il vostro essere stato cambiato da un peccatore in un cristiano. Prima cosa, lo sapete nel vostro cuore, poi lo esprimete con le labbra e poi si materializza. Ed ecco cosa siete. Ora, se pensate di pensarlo, che parola! Ma immaginate di pensarlo e lo esprimete e non si materializza. Allora siete sulla strada sbagliata. Lo capite? Forse farei meglio a lasciare parlare un po' più lentamente. Guardate, se immaginate di essere un cristiano e lo pronunciate dalle vostre labbra, ma scoprite che non lo siete, fareste meglio a cambiare i vostri pensieri, cambiare il vostro cuore. Capite? Perché non porta la testimonianza, non ne porta il frutto. Ma il frutto dello Spirito è gentilezza, pace, longanimità, bontà, misericordia, fede. Se ogni piccola cosa che viene vi accendete perciò, fareste meglio a stare attenti. C'è qualcosa che non è avvenuto. State esprimendo qualcosa qui che non è qui. Gesù disse ai farisei, voi ipocriti, come potete dire buone cose? Ecco cosa li ha resi ipocriti. Pensavano di avere una cosa nel loro cuore e hanno espresso con le loro labbra qualcos'altro. Un ipocrita è così. Ecco cosa lo rende un ipocrita. Disse, come puoi, essendo ipocrita, perché dall'abbondanza del cuore parla la bocca. Non dite ciò che pensate veramente. E vedete cosa intendo? Dovete dire ciò che pensate. Se non lo pensate, non ditelo, vedete? Dite le vostre parole. Lasciate che vengano dal fondo del vostro cuore. Come Gesù disse a quell'albero, nessuno mangi da te. Ebbene, non c'era un'ombra di dubbio in tutto il suo cuore che quell'albero sarebbe rinsecchito. Perché il suo cuore veniva dal puro, era lo Spirito di Dio in lui, che lo rendeva in quel modo insegnando una lezione a quei discepoli. Vedete cosa intendo? Bene. Allora, che quello sia puro, che i vostri pensieri scorrano puri e la vostra espressione pure. Vivete puri e siate puri. Ora dal vostro cuore procede cattivo pensiero, adulterio e tutte queste diverse cose. Se quello esce dal vostro cuore, ecco cos'è nel vostro cuore. Ma se dal vostro cuore viene giustizia, pace, amore, gioia, oh my, allora ciò viene da una risorsa qui che è costituita da quello. Capite cosa intendo? È costituita dallo Spirito di Dio, qui che si esprime tramite l'operare, e ciò che dite allora si compirà. Vi darò un po' di comprensione di qualcosa, quanto è infallibile la parola di Dio. Osservate ciò che state dicendo. Quando Dio dice qualcosa, deve avvenire. Non mi importa quanto sembri diverso. Ho visto cose, come in questo stesso viaggio proprio ora. Ho visto Dio fare qualcosa, amici, che pensavo fosse impossibile, che mai avvenisse. Ma avvenne! Dopo aver già visto l'errore di qualcosa che avevo fatto, era un errore, ero tenuto a fare qualcosa. Dio mi disse di andare a farlo, ce l'ho scritto qui, in tasca, e invece di fare quello me ne sono dimenticato e mi sono girato e ho fatto qualcos'altro. E la grazia di Dio roteò proprio di nuovo e la portò comunque a compimento. Amen! Deve avvenire. Ebbene, credo qui in San Giovanni, stavo proprio leggendo l'altro giorno, qui da qualche parte, la stessa cosa, circa, vediamo, quello è il dodicesimo, sì, eccolo, guardate, San Giovanni 12 e il 37 versetto, ascoltate, 36, iniziamo. Mentre avete la luce, credete nella luce, a ciò che siate figlioli della luce. Queste cose ragionò Gesù e poi se ne andò e si nascose da loro. Ora ascoltate, eccolo, ora osservate questo molto attentamente. L'ho segnato qui, stavo leggendo a Bombay. E benché lui avesse fatti cotanti segni davanti a loro, non però credettero in lui. Non importa ciò che era stato fatto, egli compì miracoli. Guardate questa nazione, guardate queste persone, guardate quali segni e prodigi sono avvenuti proprio qui in questo tabernacolo. Guardate quali cose sono state dette e cos'è stato dimostrato essere da Dio. Guardate, vedete, dimostrate da Dio e non di meno le persone nella città. Rideranno di ciò, lo derideranno, diranno, è telepatia mentale o qualcos'altro. Loro non comprendono. Ascoltate qui, benché lui avesse fatti cotanti segni davanti a loro, non però credettero in lui. A ciò che la parola che il profeta Isaia ha detta s'adempiesse, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione e da cui è stato rivelato il braccio del Signore? Pertanto non potevano credere, perciò che Isaia ha detto questo. Quando Dio dice qualcosa deve avvenire, perché viene prima il suo pensiero, poi la sua parola viene espressa, poi non c'è niente, non importa ciò che va o viene, deve avvenire. Oh, potete vedere l'infallibilità della parola? Oh my! Egli ha accecati loro gli occhi ed ha indurito loro il cuore, a ciò che non veggano con gli occhi e non intendano coi cuori e non si convertano, e io non li sani. Guardate, Dio, tramite il suo profeta Isaia, un uomo che aveva i suoi alti e bassi come noi, aveva i suoi errori come noi. Ma Dio rese quell'uomo così ha reso per essere un profeta, che le sue parole, i pensieri di Dio, alleluia, i pensieri di Dio furono espressi tramite quelle labbra mortali di Isaia. Un uomo con peccato e cose come ho io, con i suoi alti e bassi come ho io e come avete voi. Ma un vaso reso a Dio espresse il pensiero di Dio tramite la parola. E non importa cosa hanno fatto, le parole di Isaia dovevano essere adempiute perché era il pensiero di Dio espresso tramite Isaia. Eccovi! Alleluia! Oh Dio! Su questa roccia edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Oh mai! Quando il mondo non c'è più, cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. Perché? Egli stava esprimendo in parola il pensiero del Dio Onnipotente. E quando noi per fede possiamo accettare quella parola, essa deve diventare materiale. Oh, come ciò eccita il mio cuore pensare alla tua parola per sempre in cielo, Signore, è confermata. Quelli che sono i pensieri di Dio, egli li esprime in parole. E qui c'è la parola di Dio vivente. Gesù disse: chi ode le mie parole e creda a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Alleluia! Non chi va in chiesa, non chi mette il suo nome sul libro, non chi professa, non chi acclama, non chi guarisce i malati, non chi apre gli occhi ciechi, non chi parla in lingue, non chi profetizza, ma chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna e non verrà mai in giudizio, ma è già passato dalla morte alla vita. Oh, fratello, che quella fede si ancori una volta in quel cuore, finché quelle parole saranno vere davanti a Dio. Allora cielo e terra si scuoteranno e se ne andranno, ma quella parola eterna, quel pensiero che è nel vostro cuore, che è espresso da Dio, non può fallire più di quanto potrebbero fallire le parole di Isaia. Ci sono state migliaia che hanno visto fare quei miracoli e non di meno non potevano credere, perché Isaia l'aveva espresso e detto: non lo crederanno. La parola di Dio è eterna. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Dio nel principio là dietro, quando egli vide il mondo, egli vide voi e me qui stamattina. Egli vide mio figlio seduto là dietro, egli vide ogni persona affamata in India, egli vide ogni predicatore al pulpito, egli vide ogni ipocrita che cammina, egli vide l'intera cosa, la mente infinita di Dio l'ha visto in anticipo. Ed egli disse: ora per redimere quella razza caduta, io manderò mio figlio Cristo Gesù. Là c'era la parola. Nel principio, prima che fosse una parola, era un pensiero. Prima era un pensiero. Fu espresso in una parola e la parola divenne materiale e dimorò fra noi. Alleluia! 10 milioni di anni, forse ancora prima che il mondo fosse mai formato, il pensiero di Dio vide il suo corpo, dimorò nella carne per togliere il pungiglione della morte. Quanto è eterna la parola di Dio! Oh, tempi cambieranno, anni verranno e andranno, eoni di tempo passeranno, ma la parola di Dio rimarrà per sempre. Eccolo, oh Signore, fammi nascondere la tua parola nel mio cuore affinché io non pecchi contro di te. Lascia che la mediti giorno e notte, lascia che scriva i tuoi comandamenti sul mio letto e lascia che essi siano sempre davanti a me, Signore, affinché io non pecchi contro te nel mio cuore. Ma lasciami camminare in essa, ora non c'è quindi condanna, Romani 8:1. Alleluia! Non c'è condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, che non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Amen! I pensieri di Dio espressi nel cuore umano avanzano del continuo, come il Dio immortale guida i suoi sudditi di luogo in luogo. E la Bibbia ha detto: le orme del giusto sono ordinate dal Signore. Oh mai! Quanto è nuovo il mondo, quanto dura l'eternità, quando pensiamo alla parola di Dio espressa attraverso le labbra di un essere mortale, non di meno così sottomesso alla parola di Dio. Egli disse: Isaia ne parlò, e non potevano farlo perché Isaia l'aveva detto sotto ispirazione. Quel Gesù Cristo, l'Emanuele, qui sulla terra, con tutte le scritture da ogni luogo. Mentre egli camminò sulla terra, egli sapeva che sarebbe risorto il terzo giorno. Perché? Perché Davide sotto ispirazione disse: io non lascerò la sua anima all'inferno, né lascerò che il mio santo veda la corruzione. Lui disse: quindi il mio cuore gioirà e la mia carne è stata resa felice. Quando Gesù sotto una parola, unzione, parlare, parlata da Dio tramite un uomo che aveva i suoi alti e bassi, Davide disse: non lascerò la sua anima all'inferno, né permetterò che il mio santo veda la corruzione. Gesù disse: distruggete questo tempio e io lo riedificherò in 3 giorni. Alleluia! Egli credeva nell'immortale parola di Dio. Sì, Signore. Non importa, egli non l'ha detto, dite voi. Ebbene, sai, egli morì di venerdì e risorse. Che ne è dei 3 giorni? Gesù sapeva, in 72 ore viene il mortale, viene la corruzione del corpo. Egli sapeva, in qualche momento fra quei 3 giorni, in qualche momento in mezzo, Dio lo avrebbe risorto, perché Davide sotto ispirazione disse che egli l'avrebbe risorto. Alleluia! Una scrittura scritta sulla Bibbia. Egli andrà avanti come un eroe fino alla morte, sapendo che Dio avrebbe mantenuto la sua parola, ciò che Dio pensò prima e poi espresse. Alleluia! Quindi oggi credo che quel Signore Gesù poi ascese lassù in alto verrà di nuovo in simile maniera come l'avete visto andarsene. Ed egli viene per i redenti che sono nati di nuovo, lavati dal sangue. Come egli se ne andò, così egli verrà. Viene espresso nella Bibbia. Re possono sorgere, differenze venire. Il tuono potrebbe fermare la terra, fame, bombe atomiche ovunque sia. Ma Gesù, il Figlio di Dio, verrà di nuovo in modo simile a come l'avete visto andare, perché la parola di Dio è ispirata, che ha detto così. Credo veramente che il Dio guarirebbe questo corpo, il malato, perché lui disse: egli fu ferito per i miei misfatti, fiaccato per la nostra iniquità, il castigo della nostra pace fu su di lui e per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. Che gli insegnanti teologia, qualsiasi cosa possa mai sorgere, seminari sorgono e cadono, ma la parola di Dio avanzerà proprio del continuo. Sì, Signore, Dio disse così. E prima che Dio potesse dirlo, doveva essere un pensiero. E Dio pensò all'intera cosa e la espresse nelle sue parole. E doveva materializzarsi. Non molto tempo fa stavo leggendo, ho visto un luogo dove una ragazza stava mettendo questi quadranti su un orologio, immergendoli nel radio. E le capitò di leccare questo, il pennello sulla sua lingua. La uccise! Anni e anni dopo, disotterrarono il suo teschio e misero i loro oggetti nelle orecchie e altro, e li infilarono giù nel teschio. E si poteva sentire quel radio. Rrr, rrr, rrr. Non ha fine! Continua proprio ad andare avanti, avanti, avanti! Non c'è fine al radio! Continua ad avanzare! Dopo anni, 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 e il teschio non era altro che un osso bianco, il radio continuava a muoversi attraverso la perché l'aveva immerso nella sua bocca. Una porzione di ciò così, e il radio va avanti. Quanto più allora sarà il Dio eterno attraverso l'essere della sua deità e i poteri parlati della sua parola, quando egli parla la sua parola. Tempi cambieranno, persone cambieranno, nazioni cambieranno, mondi cambieranno, ma quella parola va avanti, avanti per sempre. E sempre, perché il pensiero di Dio, prima che fosse espresso. Alleluia! Lo amo con tutto il mio cuore e dopo aver visto le centinaia di religioni di questo mondo, dico stamattina: su Cristo, la solida roccia, io sto. Ogni altro terreno è sabbia che sprofonda. Ogni altro terreno è sabbia che sprofonda. Preghiamo. Padre Celeste, oh, quanto sono felice stamattina di sapere che la Tua grazia redentrice, Tuo Figlio, ci ha redenti da una vita di peccato. Oh, quando vedo il mio stesso corpo che appassisce, invecchia, diventa grigio e rugoso, non di meno so che oltre quest'ombra qui al di là c'è il corpo non fatto da mani. Là c'è l'immortale che aspetta, e quello un giorno, quando la vita sarà tolta da questo corpo, si sveglierà di nuovo là, nella sua presenza, per essere con lui durante le epoche del tempo. Dio, fai che ogni uomo e donna stamattina che ha in sé questa speranza purifichi se stesso dalle cose del mondo. E queste vecchie cosette meschine che li buttano giù e li tengono miserabili, fai che siano cristiani felici di servire te. Concedi queste cose, Padre, tramite il nome di Gesù, tuo Figlio. Amen. Penso di essere andata solo un po' oltre il tempo per voi, ma il mio cuore si è lasciato trasportare dalla sua parola, dal suo essere. Sono venuto impreparato, non sapevo cosa avrei detto. Mi è solo capitato di dire queste parole. E non ho preso che un solo versetto della scrittura, ma forse fra alcune domeniche lo prenderemo da là e proseguiremo ciò che era la parola. Lo amate? Ascoltami, amico cristiano, se c'è qualcosa nel tuo cuore contro qualcuno, vai da loro ora e sii riconciliato. Dimentica tutto il passato. E se hai avuto una vita di alti e bassi, ricorda, qualcosa è entrato in quel cuore, qualcosa è entrato in quei pensieri. Non importa chi è il vostro nemico, amatelo, amatelo. Non importa cos'è successo, lascia perdere. Dopotutto siete in un campo di malerbe, lo comprendiamo. Ma dobbiamo entrambi crescere insieme, dobbiamo crescere insieme. Perché un buon pozzo non può riversare acque cattive, né un pozzo cattivo può riversare buone acque. Un albero non può portare frutta marcia e buona frutta allo stesso tempo. Quindi rendiamo netta l'intera fonte o rendiamo sporca l'intera fonte, una o l'altra, vedete? Perché è sporca dall'inizio, quindi puliamo le fonti. Stamattina diciamo: Signore, riversa il tuo spirito e guidami. Oh Dio, guidami. Perché vedendo come siamo scesi in una chiesa cattolica laggiù a Roma, e volevano portarmi a ciò che chiamano la chiesa dell'osso, e i loro monaci per centinaia di anni li hanno presi e posti nel terreno giù nella chiesa e li hanno sepolti. Ogni chiesa è quasi un cimitero, e portano quei tizi là dentro, e dopo essere stati là dentro così a lungo li dissotterrano, dopo che la carne è marcita nella polvere li dissotterrano, e hanno fatto una stanza molte, molte volte più grande di questa, fatta proprio di ossa umane, come le hanno fatte impilate insieme. E negli angoli dove scendete camminando così, i teschi ed ogni cosa, l'illuminazione è fatta da piccoli pezzi di dita e ossa, le luci sono fatte di ossa ed ogni cosa, niente che solo, e ci sono le tombe di altri che marciscono. Un cartello alla fine molto suggestivo diceva: una volta eravamo come voi e un giorno voi sarete come noi. È così, e solo quelli che amano Dio avranno sempre vita immortale, ed è vero. E là ho notato c'erano persone che passavano, la religione cattolica ha molte superstizioni e altro, quei teschi su quei monaci là li avevano strofinati al punto che erano bianchi, alcuni di essi erano corrosi così profondi, ma le persone li strofinavano cercando di ottenere benedizione e cose simili dai teschi di questi monaci. Serve solo a mostrare, è un essere umano, è un cuore, stanno bramando qualcosa. Fratello, la religione di Gesù Cristo non consiste nello strofinare le ossa di uomini morti. Crede nel Signore Gesù Cristo e accettare vita immortale. Oh, mai. Ma pensare che è vero, una volta quegli uomini erano come siamo noi qui stamattina, hanno avuto la loro opportunità e noi abbiamo la nostra. Cosa farete con ciò? Oh, fate contare ogni grammo di ciò per il Signore Gesù. Non abbiate tempo per le cose del mondo. Mettiamo da parte ogni peso che è atto a darvi in pace. Corriamo questa corsa che è posta davanti a noi con pazienza. Amiamo il Signore Gesù. Siate gentili uno con l'altro. Siate gentili con i vostri nemici. Amate tutti. Non importa cosa hanno fatto, amateli comunque. E se non potete farlo, fratello, sorella, se c'è mai stato un tempo in cui vi serve un all'altare, è allora. Quando potete tornare indietro, creare. E ho riconosciuto l'altro giorno uno spirito egoista che sorgeva in me nel dire: quest'uomo è in errore, dovrei parlargli di ciò. Quello è sbagliato, Dio è colui che gli parla di ciò. Quello non è compito mio, ma il mio compito è predicare il Vangelo e amare tutti e andare avanti e amare i miei nemici, come Gesù Cristo ha amato me quando ero suo nemico. È così. Quando non ero amabile, egli mi ha amato nel suo seno. E chiunque non sia amabile, lasciate che li ama allo stesso modo. Lasciate che lo Spirito che era in Cristo sia in noi. Amen. Lo amo. Lo amo. Oh my. Non bramare le vane ricchezze di questo mondo, che così rapidamente decadono. cerca di accrescere quei tesori celesti. Quelli non passeranno mai via. Tieniti all'immutabile mano di Dio. Tieniti all'immutabile mano di Dio. Fonda le tue speranze sulle cose eterne. Tieniti all'immutabile mano di Dio. Quando il mio viaggio sarà completato, se a Dio sono stato fedele, bella e luminosa la mia dimora in gloria, la mia anima estasiata vedrà. Quindi teniamoci all'immutabile mano di Dio. Tieniti all'immutabile mano di Dio. Fonda le tue speranze sulle cose eterne. Tieniti all'immutabile mano di Dio. È quella la preghiera di ogni uomo e donna, ragazzo o ragazza qui dentro oggi. Dio vi benedica e possa egli tenervi in quel modo, umili nel vostro spirito, dolci nella vostra anima, perdonando altri come Cristo, per amore di Dio, perdona voi. Siate gentili, generosi, graditi. C'è dell'altra attività, qualcosa nella chiesa, fratello Neville? Ascolta, mio caro amico cristiano, mentre viaggerai via da qui stamattina. Non abbiamo molto qui da offrirvi, nel senso del materiale. Voi estranei fra le nostre porte. Abbiamo un piccolo vecchio tabernacolo. Siamo persone povere, tanto povere che mai. Ci dispiace non avere qualcosa di un po' migliore qui per rappresentare un benvenuto per le persone. Ma fratello mio, sorella, all'interno di queste piccole mura qui, poiché la struttura non è davvero molto da guardare, ma troverete un benvenuto per il Signore Gesù Cristo. Venite, adorate con noi se non avete un posto in cui andare. Abbiamo un pastore amorevole qui, dei bravi uomini qui nel consiglio dei diaconi e così via, dei bravi cristiani. Venite, trovate un posto e sarete sempre benvenuti qui al tabernacolo Branham. Abbiamo solo una cosa che possiamo fare: amiamo il Signore Gesù con tutto il cuore, crediamo che la parola sia questa Bibbia è la parola di Dio. Non abbiamo alcun libro di testo, solo questa Bibbia. Qui non abbiamo alcuna legge di questo, quello di... Ebbene, la nostra legge è amore, il nostro credo è Cristo. E vi amiamo proprio con tutti i nostri cuori. Tornate, state con noi se volete. E speriamo un giorno di vedervi in una terra migliore dove noi... Ma questa volta andiamo marciando verso Sion, se vorrete. Mentre vi alzate in piedi. Teddy, vorresti venire quassù solo un minuto, figliuolo? Proprio velocemente. Siamo il servizio di comunione stasera. Oh, sono felice di essere qui per quello. Ascoltate, Gesù disse: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risorgerò negli ultimi giorni. Quella parola è immortale, è così? Bene, ora tutti insieme, ora cantiamo marciando verso Sion. Bene, andiamo noi, chiamiamo il Signore. E siano conosciute le nostre gioie. Uniamoci in un canto in dolce accordo. Uniamoci in un canto in dolce accordo. E così attorno al trono. E così attorno al trono. Ora giratevi e stringete le mani. Stiamo marciando verso Sion. Una bella... bella Sion, stiamo salendo in marcia verso Sion, la bella città di Dio. Oh, stiamo marciando verso Sion, la bella, bella Sion, stiamo salendo in marcia verso Sion, quella bella città di Dio. Ora, mentre cantiamo quel coro un'altra volta, poi il nostro cantico di congedo. Canteremo marciando verso Sion un'altra volta. Fate conoscenza dell'estraneo. Ditegli che siete felici che lui sia qui, perché la chiesa è calda e non ci attarderemo molto nella chiesa per andarcene. Il servizio è finito ora. Congederemo proprio fra pochi minuti. Ora giriamoci e diciamo: sono il signor Jones e sono felice di incontrarti. Torna nel tabernacolo. Siate amichevoli, sorridete tutti. Bene, ora stiamo marciando verso. Fate conoscenza dell'estraneo. Ditegli di ritornare. Bella Sio. Stiamo salendo in marcia verso Sio, quella bella città di Dio. Ora per il cantico immortale del tabernacolo Branham di congedo. Quanti ricordano il vecchio cantico di congedo? Ecco, prende il nome di Gesù, figlio triste di dolor, ti darà conforto e gioia, prendilo ovunque andrai. Oh my! Tutti insieme! Te comprendi il nome di Gesù, figlio triste di dolore, ti darà conforto e gioia, prendilo ovunque andrai. Oh prezioso nome, oh quanto dolce, spementerà e gioia in cielo. Prezioso nome, oh quanto dolce, spementerà e gioia in cielo. Te comprendi il nome di Gesù come scudo da ogni insidia. Quando le tentazioni ti circondano, oh, sussurra quel santo nome in preghiera. Oh, prezioso nome, oh, quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. Prezioso nome, oh, prezioso nome, oh, quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. Chiniamo i capi ora in preghiera. Pastore, vieni a congedarci, vorrai, fratello mio.